aspetta che inizio anche la registrazione. Gli 87, 9, 18, 17 minuti, come sapete, apriamo la parentesi Colombia, che tanto parentesi non è, insomma, parentesi di cosa, una cosa un po' in secondo piano, invece apriamo il nostro spazio sulla Colombia. Adesso aspetta, te lo apro io, se no poi sembra che ti spariamo in diretta.
Sì, aspetta,
tu qua ci hai preparato mesi di paura sulla tua sicurezza, adesso poi sembra che qua... Allora, come avete capito, sto parlando col nostro Edero Bando, compagno ormai così, che ci illumina un po' su dei meccanismi che ci risulta un po' difficile capire, o comunque su quelle, diciamo, dinamiche colombiane, chiamiamole così, che talvolta bisogna proprio essere un po' preparati. Ah, non fa il botto, abbiamo svoltato.
No, e per questo costava,
ecco,
di
la modernità. E quindi su queste dinamiche che non sono proprio semplici da capire, perché diciamocelo, la Colombia non è esattamente sempre semplice. Quando tu pensi di aver capito, invece intorno c'è tutta una telenovela, o comunque agiscono tanti protagonisti di questa situazione. A volte i protagonisti sono gli stessi la notte con un vestito, il giorno con un altro, insomma. E spesso uno dice, vabbè, insomma, quelli dovrebbero difendere la popolazione, invece poi sono quelli che li ammazzano. E poi... Ecco qua. Quindi, Eder, l'altra volta abbiamo parlato dei mezzi di comunicazione, cosa che insomma ci torna un po' a noi, paese berlusconiano, e che ha avuto veramente forse la stampa più asservita e più azzerbinata e più così appecorinata del mondo. E quindi, voglio dire, quando sono poche famiglie a guidare un paese, quando i soldi vengono spesi perché l'informazione poi guidi, no, verso una certa parte politica. Oggi forse invece entriamo un po' più, continuando a parlare, diciamo, di quei macro temi, ma ci stiamo avvicinando sempre un po' di più alla quotidianità, alla realtà contemporanea, no? Quindi, se c'è una notizia di cronaca degli ultimi giorni che sicuramente a noi ci sorprende, perché se è vero che siamo il paese da mafia, di quello che te pare, ancora queste cose non sono successe, o comunque casomai succedono, ma ancora si fa modo di tenerle in silenzio e nascoste. Ma non mi risulta, beh, non lo so se a Marzanemi i pescatori forse a volte, ma non mi risulta. Quindi raccontaci un po', e poi parleremo di questo Zapatero, che ormai impariamo il suo nome, perché impariamo che continuiamo a nominarlo sempre in momenti veramente tragici oppure di mera menzogna. Quindi, insomma, questi saranno un po' i temi di oggi. Da dove cominciamo?
No, prima di tutto, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Buongiorno, Eder. Come va?
Così, cosa? Colombia non lascia sorprendere con le notizie, una peggio che l'altra. Come abbiamo detto la settimana scorsa, qualche giorno, un mese fa, hanno preso il capo di un cartello narcotrafficante paramilitare di Colombia, che si fa chiamare Otoniel. Otoniel,
scrivetevi questo nome,
Otoniel, che era il capo dell'autodifesa gaitanista, di Colombia, o chiamata Gruppo del Golfo, Clan del Golfo, e aveva cominciato a fare un sacco di massacri, ha fatto un po' di tutto in Colombia durante non so quanti anni, per farmi capire più o meno come era, era o è più o meno con la stessa storia di Salvatore Mancuso.
Okay.
Ma più o meno la stessa,
per capire un po' la natura del personaggio,
più o meno, okay, la stessa posizione politica, più o meno la stessa capacità di forza e di dominio. E lui lo hanno preso, o si ha fatto prendere, non lo sappiamo bene, perché quello ancora sta in discussione. Lo unico vero è che lui ha cominciato a buttare il sacco, come dicono qua, e ha cominciato a accusare e a presentare documentazione dove implicavano politici, alti militari, dei generali, coronelli, un candidato presidenziale che stava nella nomina sua, vari ministri e persone di molto potere. Ovviamente il Stato colombiano non gli è piaciuto.
Quindi tutte persone coinvolte, diciamo, negli affari che c'aveva lui.
Sì.
Ok.
Persone che lavoravano per lui o facevano parte dell'organizzazione,
certo,
sua.
Okay.
Incluso persone che avevano una nomina parallela. sea, recibían un estipendio por el Estado y recibían un estipendio por el...
De Luis.
Luis ha comenzado a dire un saco de cosas y al gobierno colombiano no le ha piaciuto y lo han extraditado a Stati Uniti. La stessa strategia che hanno fatto con Salvatore Mancuso e moltissimi altri durante il governo di Álvaro Uribe Vélez. Il problema non fu quello, il problema è che dopo che hanno extraditato quel bellissimo personaggio, il gruppo suo ha dichiarato un sciopero armato. Non so se capite, che ovviamente la parola sciopero la capite.
Armato significa armato, che non c'è bisogno di grumiri o di gente davanti ai cancelli, basta farsi vedere e nessuno entrerà. Nessuno si muoverà.
Diciamo che armati, come dice la parola, armati, ossia armati con fucile, granate e tutto lo armamenti
di un certo tipo,
si hanno appoderato praticamente quasi il 35% di tutto il paese, che va desde l'Alta Guajira fino a quasi frontera con Ecuador.
Posso fare una piccola battuta? Sì. È uno sciopero dello stile giapponese, cioè questi non è che depongono le armi, le usano per occupare territorio nello sciopero armato.
No, ma loro ti dicono proprio: oggi le barche non devono uscire, ti mandano.
Non solamente le barche.
No, vanno lì, ti fanno vedere appunto. E a te passa la voglia.
Non se le passa la voglia, se non le passano te ammazzano, quindi è facile.
No, ma dico, scherzavo alla giapponese, nel senso che comunque in questo sciopero armato loro fanno il loro lavoro, il loro sempre.
Infatti, però io non farei molto col folklore su questo, perché fa talmente schifo che secondo me.
Comunque, tornando al
tema, lo trovo divertente.
A me mi sembra così ridicolo e così difficile capire che bisogna farlo capire in qualcuna forma agli italiani.
Perché no, sì, ma gli italiani lo capiscono, non ti preoccupare.
Quindi questi personaggi ci hanno preso gran parte del paese, hanno bloccato tutto il trasporto, alimentazione, hanno fatto chiudere le alimentari, i supermercati, tutto. Però c'erano due o tre cose molto curiose. Non hanno chiuso le grandi supermercati dei grossi politici di quella zona, della famiglia Char, e quel negozio hanno rimasto aperti senza nessun attentato.
Senza rappresaglie, senza che nessuno coordinava lo sciopero si arrabbiasse. Ma come sarà?
Il grande camion delle multinazionali, i grandi impresari colombiani hanno rimasto intatti, non ne hanno bruciato neanche uno. E il Peaggi, che sono parte dell'uomo più ricco di Colombia, non le hanno toccato neanche uno. Però
ci stiamo parlando dei caselli, quindi di tutto ciò
caselli,
che se tu fai il camionista ti arriva tra capo e collo come una spesa, e che se invece tu lavori per il più figo del bigonzo puoi fare come vuoi.
Comunque lo che sì è vero è che hanno bruciato parecchi mezzi di persone più povere, di autotrasportatori. Hanno ammassato intorno, non lo so bene, però si aveva capito bene, intorno a 15 persone in quei giorni. Hanno costretto alle persone a rimanere in casa durante 4 giorni.
Scusa Eder, mi risulta interessante. Regione, città più o meno?
Regione tutta l'Alta Guajira,
okay.
Córdoba, Antioquia. Io sto parlando delle persone che conoscono la storia del nord di Colombia, frontiera con Venezuela, okay. Se cominciano a basare fino alla frontiera con Panama,
okay.
Fanno un salto e prendono tutto lo che è il Pacifico colombiano, una bella parte
tutto il nord della Colombia,
tutta una specie di faccia,
sì,
che va del nord a un po' sur di Colombia, per una fascia relativamente piccola.
Okay.
Cioè, si calcola che più o meno il 30% della popolazione colombiana è stato sotto scacco in questi giorni. È tantissimo, è un disastro. Lo curioso di tutto questo è che un anno fa, che c'erano le proteste colombiane, il ministro di difesa, il ministro di giustizia e tutti avevano detto che recuperavano il paese a sangue e fuoco, hanno portato l'esercito, hanno fatto aerei, tanchi, hanno portato qualunque cosa, qualunque mezzo per reprimere le proteste sociali, e in questa occasione hanno brillato per l'ausenza. Non si è fatto vivo neanche uno, non ha avuto un solo enfrentamento che io sappia delle forze armate con questi gruppi, tutti loro si sono nascosti e hanno lasciato fare qualunque cosa. Così è molto facile paralizzare un paese, perché ovviamente in un paese di 6.000 persone, 10 stupidi prendono 10 fucili e tutti si nascondono. Il resto delle persone si nascondono perché non c'è confrontazione.
Certo.
Non ha avuto confrontazione. Ancora stiamo cercando al generale Zapatero e al ministro di giustizia e al presidente di Colombia para che digano qualcuna cosa, però ancora non hanno detto niente. Il sciopero loro, queste auto,
cioè nemmeno veramente una dichiarazione da parte,
probabilmente hanno detto l'ultimo giorno, prima lui aveva detto il presidente, al secondo giorno aveva detto che Colombia sta in totale normalità
addirittura,
e poi nell'ultimo giorno, quando già era ovvio che questi gruppi si ritiravano, lasciavano il sciopero, lui ha fatto un discorso chiamando alle forze militari a prendersi le diverse città, però già quando non c'erano, quindi lascia stare. E quella è una notizia. L'altra notizia importante è che Zapatero continua in suo cargo, continua a essere oppositore politico di Petro e del patto storico. Più che Petro,
guarda,
storico.
Finché rimane oppositore politico non mi spaventa.
No,
il problema
è
quando diventa militare. Un oppositore di un altro tipo.
No.
Lo dicevamo,
no.
Un militare.
No, certo.
No, perché sta violando l'articolo 200 della Costituzione colombiana.
Non se lo
può permettere, non ha nessun diritto di permetterlo, non può opinare in politica e dovrebbe stare cito o ritirarsi dal servizio militare per poter opinare. Se vuole opinare, sì, lo può fare.
Cioè, scusa,
lascia l'uniforme. E opine,
certo,
non c'è nessun problema.
Per il fatto che sia diventato l'oppositore politico lì, no? Quello è il pericolo, quella è la minaccia, che sia diventato l'oppositore politico un militare.
Il pericolo che è quello, che si sta pianificando una possibilità di un golpe di Stato in Colombia. E quella è una probabilità che bisogniamo essere molto molto attenti, soprattutto le persone che stiamo fuori di Colombia, certo, per denunciarlo e per discuterlo. Lui non ha diritto di pertenere a fare opposizione politica, né pensare, né essere belligerante in politica,
perché nel mentre continua a far parte dell'esercito colombiano.
Sì, sì. Già te l'ho detto, se lui lascia l'esercito colombiano e lascia l'uniforme, come dicono in Colombia, ha preso un chiodo, e lui ha potuto fare il discorso che vuoi e hai tutto il diritto e nessuno lo può negare, però fino a che lui gestisce 500.000 uomini armati non ha la possibilità di parlare in politica, lo dice la Costituzione colombiana.
Immagino che la risposta è scontata, ma faccio la domanda di nuovo: il governo, il potere esecutivo dice qualcosa di fronte a un militare che si esprime, che dice queste cose o niente?
Per prima volta in Colombia il Presidente della Repubblica si è messo a favore del militare, prima volta in Colombia, perché Colombia si vanta, si diventa molto famoso per avere una democrazia molto lunga, la più lunga in America Latina, e è perché ogni volta che i militari hanno opinato in politica, ogni presidente ha avuto il coraggio e la forza di prendere posizione e togliere il militare o almeno farlo tacere. In questa occasione questo presidente, si può chiamare così, non ha il coraggio e non ha la responsabilità di prendersi la voce e dire che la Costituzione di Colombia si rispetta, indipendentemente se non sta d'accordo o no con l'oppositore politico. Io penso che questo lasciamolo per il momento, perché sennò se no fa troppo lungo, il tema che tengo è troppo lungo.
Quale?
Quindi, quale?
Primo, c'è un anticipo.
Prima volevo parlare degli oceani colombiani, cioè questi quasi 1 milione di chilometri quadri che ha di acqua Colombia.
Così vi faccio venire quando voglio andare al mare.
Sì, però onestamente, come è cominciato dal nord di Colombia verso il sur, ho rimasto attaccato, firmo in un pezzettino di terra che si chiama l'Alta Guajira, terra colombo-venezolana.
Esatto, infatti ti stavo a dire, perché è la stessa Guajira che arriva in Venezuela e mi sa, spero di sbagliarmi, ma non mi risulta di essere proprio una delle zone che stanno meglio messe, né da una parte né dall'altra.
Io volevo cominciare a parlare dell'acqua e quando è arrivato la Guajira ho detto no, bisogna parlare della Guajira e farò un
sì, addirittura ho conosciuto dei compagni che infatti in Venezuela facevano un progetto per fare dei pozzi.
Facciamo un colloquio sobre quel tema. E quel colloquio sta molto legato a un tema che ho parlato parecchi giorni fa sobre multinazionali in America Latina.
Ok, vogliamo fare facciamo una piccola pausa, così chiudiamo con le notizie torna, d'attualità, dai. E apriamo con questo tema che tocca la Guajira, ma il tema dell'acqua, che ne parliamo col Cile. Io l'altro giorno sono a Firenze e raga, l'Arno è ridotto terribile. Non vi dico il po', quindi come vedete la Guajira forse sarà un esempio di quello che potrebbe un po' succedere a tutti se non siamo attenti a come mettono le mani sull'acqua.
Che andiamo ad ascoltare, Marta?
Teofilo il Gattero, Los Toscos con Carmelo Torres.
Dai.
Teófilo el Gaitero, un lunes por la mañana. Murió Teófilo el Gaitero, un lunes por la mañana. Unos dobles de campana reflejan la tristeza de mi pueblo. Unos dobles de campana reflejan la tristeza de mi pueblo. No acariciará la gaita, ya no sonará el cardón. No acariciará la gaita, ya no sonará el cardón. Y su ritmo se lo lleva guardado en tu muerto corazón. Y su ritmo se lo lleva guardado en tu muerto corazón.
Io ci sarei tutto il giorno a sentire questa musica, caro il mio Eder.
Sì, però
anche tu.
Buongiorno, no.
Buongiorno, Eder.
No, non mi poteva far contenta, capito?
Buongiorno.
Allora, questi oceani.
Ossia, quindi lo che farò oggi lo sto io a fare anche per ricordare una compagna che si chiama Carmen Boscan, che è la compagna che è rimasto eletta del colombiano in estero e che è della cultura guayú.
Ah, quindi del popolo indigeno che vive proprio nella Guajira.
La Guajira. Andiamo piano piano.
Dai.
Facciamo una ubicazione territoriale più o meno.
Sì, geografica.
Geografica, perché le persone capiscano più o meno dove sta, perché non è obbligatorio saperlo. Diciamo che Colombia è un paese immenso, come già l'abbiamo detto, che sta fra è l'ultimo paese del Sud America e dopo continua Centro America. Nella parte più al nord di Colombia, c'è una immensa penisola che sta divisa fra Colombia e Venezuela. Quella penisola ha la estensione di 25.000 chilometri quadri, cioè più o meno un decimo di tutto è Italia. Più o meno.
Mica poco.
No, no, è poco. Quella penisola è molto particolare. perché sta bagnata per l'oceano del Caribe, tanto nella parte venezolana come nella parte colombiana. Nella parte venezolana noi abbiamo un litigio internazionale. La parte venezolana si conosce come il Golfo de Venezuela, che è la zona del mondo dove più petrolio esiste, e per centimetri quadri. O sea, praticamente moltissima parte del petrolio che c'è in Venezuela lo hanno trovato in quella zona, a pochissimi chilometri di Colombia. Casualmente in Colombia non c'è quasi petrolio, strano. E in quella altra parte della penisola che è colombiana,
sì,
sta bagnata per il Mar Caribe, e ahí ci sono spiagge lunghissime di una sabbia bianchissima. È una zona bellissima, veramente interessantissima. In quella immensa zona, è una delle zone dove meno piove di tutto il mondo. Colombia è particolare, lo abbiamo detto. E Colombia ha la zona dove più si piove del mondo, la più piovosa del mondo, e allo stesso tempo la zona dove meno piove del mondo. E quella zona si chiama Alta Guajira. È un deserto.
Il deserto, infatti, anche dentro il deserto della Guajira.
Il deserto della Guajira. O sea, è un mondo, una cosa impressionante, piena di sabbia, arboli di deserto. E dentro di tutta questa storia c'è una cultura, un popolo indigena, Wayú. Si fanno chiamare Wayú, il nome naturale di lui, che loro sono precolombini, lo che vuol dire che stanno lì da millenni, non si sa da quando, e conformano una comunità con una lingua, con un orientamento politico proprio, con un sistema autosufficiente. E come dice qualcuno, mai hanno fatto la indipendenza della Spagna, perché mai sono stati colonia spagnola, quindi non hanno avuto la indipendenza. Incluso Bolívar non le ha capito mai, e non ha potuto mai con loro. Questa cultura è interpaese, ossia vivono tanto in Venezuela come in Colombia. Non pertenescono alle due nazioni. È una cultura matriarcale, non patriarcale, e quello è molto interessante, soprattutto per le femministe europee.
Ma non è questione di femministe, siete voi che dovreste cominciare a capire come si è rovinato il mondo quando avete cominciato a levare la madrinera.
No, io dico che è molto interessante, per che moltissime persone capiscano come si gestisce una cultura matriarcale, cominciare a studiare questo tipo di società,
sì,
che sono molto molto interessanti. Come si gestisce, è di più, l'eredità del pop della sangue Wayú si ereda della donna, non del maschio. O sea, non è il maschio il che lascia l'eredità di pertenenza alla cultura, sino la donna. In questa immensa zona della penisola, questa tribù, che è molto grande fra l'altra cosa, viveva praticamente tranquilla, praticamente con un stato senza stato, con un sacco di capre, perché avevano allevamento di capre e qualche piccolo allevamento di poche cose che potevano avere, e gestivano il commercio di prodotti portati attraverso il canale di Panama o delle isole che stanno di fronte, fino a più o meno ai primi anni del 1980. Che è successo il primo anno del 1980? Hanno trovato il carbone, la miniera di carbone a cielo aperto più grande del mondo.
Fino a quel punto, quindi, godevano di una certa autonomia, nell'organizzazione della loro società, praticamente, anche dallo Stato.
Anche dallo Stato, avevano una certa autonomia, vivevano. Però nel 1985,
sì,
per essere esatto, il 5 febbraio del 1985
si scopre.
Fanno la ferrovia e cominciano i lavori di estrarre il carbone. Lì si fa la miniera di carbone più grande del mondo, dicono qualcuno, adesso dicono che non è la prima, sino che la seconda, però a me poco importa se è la prima o la seconda.
Triste primato comunque.
Ovviamente Questa miniera si chiama, per lo che lo volete cercare in internet, Cerrejón. Cerrejón è la miniera di carbone più grande del mondo e questa miniera la esplotano le multinazionali. La prima fu, questo ha cominciato con un negozio di una ditta immensa che si chiamava Intercol, che era una delle imprese colombiane con consorzi internazionali per l'esplorazione di queste miniere.
Sì.
E negli ultimi anni ha diventato una impresa europea, americana europea. Fino a lì sembrerebbe che la cosa sta andando relativamente bene. Hanno trovato carbone, lo stanno esplodendo.
Qualcuno lo sfruttava.
Lo sfruttava. Hanno fatto una ferrovia per poter fare uscire il treno. Lo che non dicono, o che dicono qualcuno, però no a livello generale, è che questo ha distrutto tutto il paese.
Certo.
E non soltanto tutta quella zona, ha distrutto tutta la poca equilibrio biologico certo. E ecologico che c'era in quella zona. Già abbiamo detto che è una zona dove pioveva pochissimo, quindi aveva poche capacità di acqua dolce, parlo io, perché acqua se la faccio tutto delante, e acqua potabile c'era pochissima. Quando arriva e installa nel Cerrejón, per darti un'idea di più o meno come funziona, diciamo che il Cerrejón, la miniera,
sì,
ha una più o meno un'estensione di 69.000 ettari quadri. Vuol dire 117 chilometri quadrati soltanto la miniera.
Ok.
È come una, come che, come direi io,
una regione. A Val d'Aosta, non so, ma mi viene da pensare a Val d'Aosta.
Sì, come le Marche.
Quanto in chilometri?
Forse di più.
117 chilometri quadri.
Ok. Insomma, 117 chilometri
quadri.
Ok.
Ossia, stiamo parlando del 69.000
ettari.
Ettari.
Y estamos hablando que se está haciendo uscire la mezzo stronzata de 108.000 tonelati de carbone al giorno.
108.000 tonelate di carbone.
Carbone al giorno.
Sento la mossa solo a nominarli.
Ya, una quantità di carbone così grande che sumano più di 41 milioni di tonnellate all'anno.
41 milioni di tonnellate.
Tonnellate all'anno.
Mazza.
In quel senso è la miniera di carbone a cielo aperto più produttiva del mondo.
Addirittura.
È la più produttiva del mondo. Questa miniera esporta principalmente a Europa, Asia, Stati Uniti e parte di Sudamerica. Yo estoy hablando de esto porque pochi giorni fa el gobierno colombiano firma amplía el número de extracciones del carbón en un 20% para vendérselo a Europa, a Italia y a Alemania.
Quindi el gobierno colombiano, diciamo, ha autorizzato a allargare la estrazione di carbone perché c'è un bisogno da parte, una richiesta da parte dell'Europa. Perché sarà questo?
E la richiesta è perché, come c'è una piccola problema in Ucraina, un piccolo problema in Ucraina con la Russia, e la Russia è il primo esportatore di carbone, gas e petrolio per l'Europa. Loro stanno cercando mercati alternativi.
Sì.
E uno di questi mercati alternativi è Colombia. Però già abbiamo detto che stanno, per il momento, ossia fino a questi accordi, stavano estraendo lì 108 tonnellate al giorno.
108.
Ya, sì. Quella, c'è un bellissimo.
108.000, no?
Sì, 108.000 tonnellate al giorno. C'è un piccolo treno che si calcola che ha più o meno 120 vagoni. Questo treno va avanti e indietro 24 ore al giorno, fa 9 viaggi della miniera verso il porto, porto navale dove lasciano il carbone. Quelli fa 9 viaggi, andati in ritorno, sempre cargati. È un treno che è molto particolare perché quel treno ha 120 vagoni. Ogni vagone può portare una quantità, se non sbaglio, di 260 tonnellate. Ogni vagone. Quindi la unica maniera che noi abbiamo è capire quanti carbone si sta facendo uscire lì, perché non c'è una contabilità chiara.
Ok.
È quello. Contare quante volte escono e torna il treno e fare un calcolo approssimato di quante tonnellate portano avanti e indietro. Perché, il dato,
perché altrimenti sarebbe
indubbiamente
difficile.
Sentire.
Perché l'altra volta lo avevo detto io che le multinazionali gestiscono praticamente tutto dentro della impresa, e i dati che fanno sono dati relativi. Quindi il controllo sociale è difficile capire quanto, però più o meno quella la situazione. Noi, va bene, però fare una miniera di quella proporzione, fare un ferrocarril che ricorre 250 chilometri della miniera al porto più vicino dove stanno le navi che mettono il carbone, ya? Quello ferrocarril, solamente la situazione del ferrocarril,
sì,
ha spaccato la penisola in due. Sì, ha spaccato la penisola in due, e le comunità che avevano l'abitudine
di andare da una parte all'altra, cioè di muoversi, di spostarsi liberamente.
Già le avevamo detto che è una comunità indigena che hanno problemi di recollezione dell'acqua, quindi era una comunità che si muoveva con molta libertà in quella zona. Se le ha vietato, quindi praticamente vietato, quindi perché la linea ferra ha diviso la penisola in due, a destra e a sinistra. E come se fosse poco, la miniera sta, come dicevo, c'è un fiume, c'erano tre famosi fiumi in quella zona, unici, che quel fiume allo stesso tempo alimentavano qualcun altro piccolo fiume,
certo,
per irradiare tutta quella penisola. Loro hanno preso quel fiume, l'hanno sviato e lo hanno portato alla miniera.
Dove gli serve l'acqua a loro, poi chi se ne frega che...
Dove calcolano che spendono intorno, aspetta, ce l'avevo scritto, 35 milioni di litri dell'acqua al giorno.
Ecco, le capocce. Ecco, questo per farvi capire il consumo, quando parliamo di sostenibilità.
35 milioni di litri di acqua al giorno alla miniera per garantire che fare la produzione.
Sì, una delle zone più aride al mondo, diciamo.
È una delle zone più aride del mondo, e non solamente nella zona più aride del mondo. Quando sviano il fiume, tutte le popolazioni che stanno indietro, nella parte dell'altra parte, hanno rimasto all'asciutto, hanno rimasto senza acqua. Non c'è nessuna possibilità di avere l'acqua. La flora, l'animale e tutto lo che stava, che vive intorno all'acqua, sono morti. Le capre, che sono animali molto resistenti, e se c'è un contadino lo meno può garantire, perché sì, è dell'animale più resistente in natura, e per quello si usano tanto o si allevano tanto in zone molto aride e difficili, e sono morti di sete, moltissime queste, e le popolazioni sono rimaste senza acqua. Lo che ancora è peggio, quando arriva il progetto, la via, la ferrovia, e per metterlo il Stato considera questo un progetto di alta priorità per lo Stato. Quindi che fa? Costringe alla popolazione civile di emigrare o desplazarla nella zona. Come lo fanno per desplazare? Molto semplice. Hanno avuto enfrentamenti fra la popolazione, l'esercito, la polizia, le multinazionali hanno pagato mercenari, scusa, sicurezza privata, come lo chiamano loro.
Ops,
l'inquadramento giusto, Eder, per favore.
Pagano quello e, perché e purtroppo, come è quasi sempre, i gruppi paramilitari entrano nella zona.
Esatto.
Entrano nella zona e costringono a quella popolazione a emigrare. O a emigrar, o a desplazarse, o a ser uccisa. El paramilitar que entra en una zona, Jorge 40. Jorge 40 es el padre de lo que hoy es un diputado de Colombia, de la Comisión de Víctima, porque Luis se ha fatto fare por mo víctima y ha diventato senatore de la República, el figlio.
E passerà per un giusto, giustamente, quello che cerca.
Molto, molto giusto. lasciamolo stare meglio. Comunque, per dare tutto il contesto, cioè, le persone che stavano abitando in quella zona del paese, che stavano abitando lì al minimo negli ultimi mille anni, non lo si sa quanto, perché mai si sa saputo, però molto prima che arrivasse Cristoforo Colombo già stavano lì.
E che hanno goduto di un'autonomia quasi totale fino agli anni 80. Autonomia,
perché fino a pochi anni avevano una certa autonomia, un popolo particolare, quello, se bisogna dirlo, un popolo particolare, una usanza particolare, molto interessante.
Ma ora si trovano col territorio
Allora si trovano in un terreno immensamente asciutto, perché non c'è acqua, perché l'acqua se l'ha fregato la miniera che ha bisogno di 35 milioni di litri, deve 35 milioni di litri di acqua potabile per la miniera, condenando al resto di tutta la penisola a morire di sete. Lo desplazano della zona, le dividono il territorio in due praticamente, le spaccano, le derrompono la possibilità di emigrare o di girare,
sì, spostarsi,
con libertà
di
spostarsi comunque, di trovare
in quella zona, come se fosse poco. È la miniera del mondo più inquietante in questo momento. Perché? Perché quando si estrae il carbone a cielo aperto, non stiamo parlando di, perché il carbone si può estrarre di due forme. Una è a cielo aperto, un immenso buco, però immenso buco che hanno fatto sotto la terra, e sopra quel buco entrano il camion e prendono il carbone. L'altra è la miniera sotto, scavando sotto terra,
sotto terra si va.
Che comunque ha fatto un sacco di morti, soprattutto
le conosciamo bene.
Non so se voi ricordate la tragedia che si è fatto in Belgio con gli italiani.
Esatto,
che è una storia triste d'Italia, però vabbè. Però sono due forme di prendere il carbone. In questo caso è una miniera a cielo aperto che butta ovviamente tonnellate e tonnellate di polvere sottile, tonnellate e tonnellate di polvere sottile, i bambini della zona, bambini e anziani, stanno morendo per infermità cardiorespiratori e cancro alla pleura. Ovviamente la multinazionale non ha riconosciuto causa-effetto delle malattie, però stranamente prima quando non c'era la miniera, queste malattie non erano presenti in quella zona. Dopo di qualche anno che la miniera sta funzionando, diventano popolari queste malattie. Quindi, e quello è un dato scientifico, io non è che me lo sto speculando, non è che me lo sto inventando.
C'è stato un aumento, punto. I dati dicono un aumento quello, a partire
desastroso,
da,
desastroso. Un'altra questione è che tutta questa zona soltanto sopravvive con la miniera. Tutti los che stanno fuori del mercato della miniera stanno condenati a morire di fame. Perché? Perché se non avete acqua, non c'è industrializzazione, non c'è città, ossia non c'è niente.
Non ti puoi spostare liberamente.
In quella zona non c'è propriamente niente. E di più, la discarica.
Una discarica
a cielo aperto che c'è,
esatto,
lì, che è la più grande di quella zona, Riohacha. Per cercare, guardate lo che voglio dire, per cercare di togliere un po' la pressione sociale, los proprietari descargano un permesso che i bambini entrano a quella zona per cercare che cosa mangiare.
Ecco.
A me un altro personaggio colombiano che mi dica che quello succede soltanto in Venezuela, lo invio a quel paese, perché onestamente non è così. Lamentablemente in Colombia c'è una scarga dove le persone entrano, bambini, aspettare che arrivi il camion dei rifiuti
per cercare
qualcuna cosa da mangiare. Soltanto si sta calcolando che in ultimi, aspetta che ce l'ho scritto per non sbagliarmi,
dai,
che in ultimi, aspetta un secondo,
anni, mesi,
che negli ultimi sette anni,
sì,
sì, che negli ultimi sette anni hanno morto di fame i sette intorno a 5.000 bambini. E quella è una cifra impressionante.
Sì.
De fame i sette, lo ricordo. E questa informazione la sto dando per i colombiani. Che abbiamo i dati, lo sappiamo, e nessuno parla di quello. O nessuno vuole parlare, perché non parlare delle cose non fa sentire felice, e questo per me è una vergogna che in una zona dove si estrae la mesostronzata di 42 milioni di tonnellate di carbone all'anno, accanto a quella miniera siano bambini condannati alla fame e alla sete.
Quindi stiamo parlando di un'eccellenza come miniera, se la vogliamo chiamare così, come la chiamerebbero i servi di questo sistema, un'eccellenza di miniera, un'eccellenza di infrastrutture per costruirla, una violenza alle popolazioni, e poi quindi gente che si arricchisce, e intorno a una cosa così ricca c'è veramente il baratro della povertà.
Per dire una questione che è molto
chiara. Come unica forma di sopravvivenza a queste comunità gli si dà la discarica, non so se avete capito.
La unica, ossia in quella zona di Colombia, prima dell'85 il 40% del prodotto interno lordo di quella zona era agricoltura. Oggi si sta parlando che producono meno del 5%.
Certo.
Ya? Producono meno del 5%. E questo come si è fatto? Si hanno scoperto le miniere, hanno entrato le multinazionali, che prima hanno entrato con multinazionali, con un consorzio Colombo straniero.
Okay.
E dopo pochi anni, sta scritto incluso quando, nel 2002 Colombia vende la partecipazione nazionale e diventa solamente partecipazione straniera con un consorzio angloamericano che compra praticamente la totalità di tutta la miniera. ¿Ya? Si chiama BHP Billiton, è un consorzio americano,
quindi uno capisce,
angloamericano. E lui, lì io capisco
che
il genocidio si sta a fare, perché questo è un genocidio etnico in una zona del mondo. Non è una miniera, è un genocidio. No, questa comunità indigena che ha sopravvissuto durante mille di anni, oggi sta condannata alla estinzione. Io questo mi fa partire il cuore. Io ho una famiglia, bueno, una persona molto conosciuta in Colombia che ha un bambino 6-7 anni di un estrato economico molto basso, però sta in Medellín.
Non è una colpa. Ya,
no, è colpa sua. E un anno fa hanno fatto una raccolta e si sono andati a conoscere il mare all'Alta Guajira. Questo bambino ha 5-6 anni, la sono andati in novembre. Lui è tornato, ha conosciuto il mare, io sono tornato, e in dicembre c'è un'abitudine in Colombia che uno prende qualcuno, un piccolo offerta, regalo, le dà al bambino, capito? E questo 24 dicembre piangeva e diceva: perché non le portate questi regali al bambino dell'Alta Guajira? Era un bambino di 5 anni.
Sì, 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 però consapevole.
Un bambino di 5 anni dicendole: io ho visto molti poveri lì che non hanno assolutamente niente, perché non le portiamo regali? e mi fa partire l'alba.
Certo.
Così, e non lo sto contando una storia uscita da un film o una telenovela, no, sto contando una storia che mi ha capitato a me, quindi
sì.
La storia è così. Casualmente l'uomo più sanguinario dell'autodifesa, dell'autodifesa, del gruppo paramilitare di estrema destra, ha entrato in quella zona per fare quel progetto macroeconomico. E quell'uomo più sanguinario che ha esistito nell'autodifesa, lo ha conosciuto per tutti, che era il più sanguinario, si chiama Jorge 40. La compagna che noi abbiamo esiliata, che adesso ha diventato candidata, fu una delle vittime sue, ossia è venuta perché fu ammanacciata la famiglia,
ammanacciata da lui,
di lui, propriamente di lui. E adesso, no? E lo dico perché lei lo ha fatto pubblico, no? Perché
sì,
non
sì.
Porta, perché se no non lo farebbe. E tutta questa storia racconta la tristezza e l'impotenza di un mondo che si confronta frente a quel mondo chiamato modernità.
Appunto.
L'essere umano, e questo lo dico con molta
amarezza
nel cuore, sembra che le ha dichiarato la guerra mortale al pianeta Terra. E sta a fare tutto per distruggerlo. Tutto, non le manca nessuna idea per non distruggerlo.
Sì, ce la stanno mettendo tutta veramente per lasciarci il mondo della forma peggiore.
La peggio spaziatura e la croaca più grande del mondo, se non nos mettiamo a cambiare questa situazione, a pensare che un cambio è possibile e non cerchiamo un'altra alternativa, fra pochi anni il mondo si diventerà la croaca più grande al mondo.
Sì, infatti un altro esempio, no, di questo finto, falso progressismo che nella zona della Guajira, con questo caso, con questo progetto della miniera di carbone a cielo aperto più grande al mondo, tra le più grandi, questo ormai credo che non importa tanto, ha provocato questo, no? Prima un po', direi, in termini sovranisti, svendere il paese, perché prima un consorzio sì, anglo-colombiano, dopo direttamente tutto straniero. Nel frattempo direttamente si distrugge un territorio, si produce ciò che Eder qualificava con, direi, degli argomenti, degli elementi, un genocidio verso il popolo che lì ci abita, un popolo che, ripetiamo, fino agli anni 80 c'aveva un livello di autonomia prodotto dalla loro storia, dalle loro lotte, eccetera eccetera, e che ora vede il suo territorio spaccato per i binari che sono solo allo scopo, no, di portare questo carbone dalla miniera fino al porto dove se ne andrà, verso dove? Anche qua, verso l'Italia. Quindi interessante, credo, o doveroso fare questo collegamento per capire le conseguenze dei nostri governi, qua parlo in Italia, no? Vedete, Eder,
mettiamo un po' di musica.
Mettiamo, certo di sì, un po' di musica. Infatti Marta è pronta, se non...
Sono prontissima, sono qua.
Aspetta Marta che
ecco,
sì.
Io so perché stavo mettendo intanto il cile, stavo facendo il podcast per non farvi sentire la tastiera, che poi chissà che sembra sta tastiera.
Qua facciamo tutto.
Però ecco, stavo mettendo il podcast, ma io qua la musica colombiana ce l'ho sempre pronta. Io anche farei una piccola pausa. Quello che io vorrei ricordare è che comunque, insomma, quello che stiamo raccontando, perché ve lo raccontiamo? Perché di queste miniere enormi, come sapete, di dov'è questa impresa? Insomma, spesso non è che sono esattamente
anglo-americana.
Esatto, è anglo-americana. Perché i popoli di questi paesi così ricchi muoiono di fame? Perché le imprese sono multinazionali. Già se ci fosse una decenza di, no, qua mi leggo al cile, di nazionalizzazione, che non giustificherebbe comunque la tragedia che abbiamo raccontato legata a questo genocidio di un popolo indigeno, tra l'altro, che come sapete spostarsi dal proprio territorio ancestrale è già una condanna condanna a morte, anche senza un mostro di miniera come quello di cui Eder ci parlava. È qui che noi siamo complici di questo schifo, ecco, così tanto per
mettiamo ovviamente, si può opinare, mettiamo un po' di musica perché io ce l'ho due o tre cose riservate.
Dai,
per l'ultimo.
Adesso chiudiamo. Sì, pensavo che oltre il danno la beffa in questa cosa di oltre lo sfruttamento, la distruzione di un territorio, perché quella è l'idea, in realtà un'idea di progresso che ci porta a questo, non importa la nazionalità, no, di chi porta avanti questi progetti, però oltre al danno la beffa da noi in Sud America, dico in Latinoamerica in generale, perché se fa la distruzione di un territorio, si commettono dei genocidi verso i popoli e addirittura il guadagno, il profitto di tutto questo lo portano fuori dai nostri paesi,
però,
no?
Però vabbè.
Aspetta.
Colombia in questa zona.
Vai, parla.
In questa zona si hanno desplazato intorno a 20.000 persone, ya? De quella popolazione. Si hanno ucciso per effetti collaterali,
sì.
Sia fame, sete e altre cose, intorno a 5.000 bambini. E io te dico, porca miseria, quanto può pagarmi te por quel carbono?
No, niente.
¿Cuánto puede costar la vida humana? ¿Cuánto puede costar la integridad física y psicológica y el derecho de existir de un pueblo? Lo podete pagar a precio de oro y no es abastanza.
No,
no lo pagaste a precio de oro. Incluso de più, te puedo demostrar que no pagamos para que voy europeo, portate vía nuestra risorsa.
Quello
lo posso dimostrare, però se non fosse, se anche fosse equitativo l'affare, se avessimo guadagnato miliardi di euro, quanto soldi bisogno io eticamente?
No, ma quello non
dire,
si discute.
Per dire che che posso permettere l'estinzione di un popolo originario del mio paese, quello non si discute. La estrazione, la politica estrativa di Colombia e di molti parti del mondo bisogna essere rivista, e in quello io sto assolutamente d'accordo con qualche candidato presidenziale in Colombia, che non mi dire quale, però tutti sappiamo. Però lo che tu stai a dire, porca miseria, stiamo parlando di un disastro ecologico, etnico, sociale, storico, senza precedenti.
Per questo dico, Eder, niente giustifica ovviamente il danno che si sta provocando o che si provoca con questi progetti, però sappiamo che noi, diciamo, o da noi succede questo, oltre il danno che è irreparabile e che non ha un prezzo,
esatto,
succede la beffa che nemmeno, cioè,
no,
tutto,
esatto,
va fuori, perché appunto non c'è nessun prezzo che possa giustificare questo. Se ci pagassero, o dico di nuovo, potrei parlare pure dell'inquinamento che succede con la mineria a cielo aperto in Argentina, nella Patagonia per esempio, nel nord Cile lo stesso, e per questo dico, succede in tutta Latinoamerica. E come non c'è un prezzo che possa giustificare questo, di nuovo, oltre al danno, noi ci abbiamo la beffa. Facciamo questa piccola pausa musicale, così torniamo a chiudere.
Ancora Carmelo Torres, però, vedo.
Ma sì, dai, come no? Con cosa in questa opportunità?
Ma direi una canzone che non è, oddio, non lo so se è proprio colombiana, ma credo che sia una delle più rifatte.
Vediamo.
La Camisola.
Avanti.
Aquí, allá, 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 aquí, allá que está la mujer sola, abandona al marido, capitola, aquí, aquí, allá, aquí, aquí, allá, aquí, aquí, allá, aquí, aquí, allá, aquí, aquí, allá.
Spengete tutte queste sigarette e sti cilum qua dentro che non se ne può più, avete fatto un macello. 19:15 minuti. Ops, ho chiuso il cursore. No, mi sbaglio con i cursori ancora su questo mixer. Allora, Eder, facciamo una piccola pausa perché quindi abbiamo affrontato questa questione della Guachira. Diciamo, siamo partiti dal nord, volevamo parlare degli oceani, abbiamo parlato di carbone e monnezza. Di un oceano di carbone e un oceano di monnezza, però, ahimè,
c'è
tristemente.
Ancora da parlare, dai,
però effettivamente non è una battuta, insomma, quando diciamo che a queste popolazioni l'unica possibilità di sopravvivere è stato quando si aprono i cancelli della discarica. Quindi ecco, no? Questo, e chissà poi se è tutta monnezza colombiana, visto che noi la mandiamo all'estero, ha viaggiato più la mia monnezza di me stessa. Comunque, vabbè. Dove arriviamo invece dopo questo stacco musicale?
Dopo. Che te posso dire io? Ho avuto un po' di emozione, quindi per quello volevo fare la pausa musicale, perché bisognava riprendere un po' il discorso. In questo processo delle miniere in Colombia, di questa miniera in specifico, si combinano perfettamente vari fattori molto, molto colombiani. Uno è la presenza dell'Stato e gruppi paramilitari quasi in contemporanea, o quando non c'è uno c'è l'altro.
Come sarà?
Per fare la presenza, para fare.
Com'è che non stanno mai sempre insieme nello stesso posto?
Non lo so.
Non hanno il dono dell'ubiquità, te lo dico io.
Non lo so, quello lo aveva San Agustino, dicono, però mi sembra che non erano di parte. L'altra questione ed è che l'altra cosa che si riunisce è la corruzione della politica. In questo departamento, di questa zona, c'è un governatore che è lo chiamiamo qua, lo più o meno lo stesso di governatore di regione, che si chiama, o si fa chiamare, Kiko Gómez e Jaime Pérez Bernal. Jaime Pérez Bernal e Kiko Gómez sono condannati a 55 anni de galera por paramilitarismo y parapolítica en Colombia. Al menos Kiko Gómez, el otro, ha tenido un proceso lunguísimo, está en proceso penal. Quindi, es tutta la, arriba la multinacional, descubren el carbón, arriva la multinazionale, arrivano i politici, se lasciano corrompere, hanno contatti stretti con i gruppi paramilitari, costringono a una popolazione a morire di sete e fame, soprattutto di sete, che è lo che più male mi fa nel cuore a me, capito? Ancora oggi cercano di sviare l'unico fiume che alimenta le popolazioni che ancora resistono in quella zona. Già? Questo è una cosa incredibile, è una cosa che mi spacca il cuore. Io non lo so se continuare a parlare in questa radio o non farlo più, perché onestamente ogni volta che parlo rimango molto male, almeno 2 o 3 giorni dopo. Però così è la storia. E purtroppo sembrerebbe che per il momento non lo faccio sino io, quindi purtroppo rimango qua. Voglio chiudere con un saluto a nostra compagna Carmen, un saluto a tutti i compagni Wagyu che ancora resistono e persistono.
Mamma mia,
in
veramente.
Questo, e le auguro che andiamo avanti, che questo paese prima o poi cominci a cambiare e giustifica un cambio. Finisco con una parola che aspetto a pronunciarla bene en Wagyu, que dice Picarinamap, que dicono que cuando un Wagyu no trova uscita, veramente tutto está finito y está a punto de crollare, dicono questa parola che significa te mangio io, me mangia te.
Ti mangio io, mi mangi tu. Mors tua vita me.
Ok, grazie mille.
Sì. Grazie Eder.
Grazie a te Eder.
La prossima settimana che posso
io
portare.
Esatto, perché io da qui a quello che sarà, ricordiamolo, il 29 di questo mese, non credo che ti lasceremo molto in pace, no? Noi poi ci sentiamo sempre, settimana per settimana, e ogni tanto siamo sorpresi insieme che ci sia questa calma, ogni tanto sappiamo che questa calma non è calma, sembra calma ma succede sempre qualcosa di meno fragoroso, ma non smettono di succedere cose, si continua a parlare di falsi positivi, si continua a parlare di persone che spariscono, ne abbiamo parlato, no? Continuano tutto ciò di cui vi abbiamo parlato, la politica, le zozzerie di cui vi abbiamo parlato nei macrotemi, il paramilitarismo, il narcotraffico, la proprietà della terra, tutti questi meccanismi perversi che ahimè non ve li raccontiamo perché erano la storia della Colombia, ma sono il presente della Colombia, stanno continuando a succedere.
Ed è più in questo momento.
Possibilmente, esatto.
In questi momenti ci stanno a fare un sacco di inchieste giudiziarie contro il falsi positivo e sta uscendo un po' di tutto. Veramente farebbe per un altro capitolo di attualità sopra quel tema, però non lo so se lo faccio per la prossima settimana o no, perché comunque, come l'ho detto io l'altra volta, io non sono un giornalista, io faccio opinioni basate in dati, per opinioni. E l'altra questione è che, come te l'ho detto a tutti, lo continuerò a dire, io sono una persona che ho una posizione politica e quella posizione politica mi ha chiamato un compromesso in queste occasioni, in queste votazioni, e la sto a fare. E grazie compagni, e ci vediamo la prossima settimana.
Grazie.
Mi sa che ti tocca, sì, la settimana prossima. Che ti tocca la settimana prossima. Grazie Eder, io direi che ci sentiamo la bellissima, unica voce di Totò la Momposina con questa canzone che io la prima volta che l'ho sentita non riuscivo più a parlare, l'ho sentita tipo 50 volte di seguito, poi ho preso la chitarra perché proprio mi ha tolto la voce, il pensiero, dovevo comunque farla mia. Stiamo parlando di Carmelina e poi torniamo a fare un po' di saluti, a ricordarvi un paio di cosette che potete fare per questa unica, bellissima, piccola, gigantesca radio. Grazie Eder, a giovedì prossimo.
A giovedì. I want you.
te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Mi Carmelina, adiós.
Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós.
Adiós, mi Carmelina, adiós.
Yo no quiero que me diga adiós.
Como te besaba yo,
yo no quiero que me beses más.
Ay, como te abrazaba yo,
yo no quiero que me abraces más.
Tanto como te quería yo,
yo no quiero que me quieras más.
Adiós, mi Carmelina, adiós.
Yo no quiero que me diga yo.
Quella bellissima voce di Totò la Momposina, che facciamo? Ci risentiamo qualche altra cumbietta qui, Mariano? E io direi che potremmo farci una bella cumbia savanera di quelle.
Vai, vai, perché abbiamo parlato
La cumba savanera, di che collocazione gli diamo, Eder? La musica savanera viene da. Diciamo, è quella che viene sicuramente non della costa, ma è un po' quella degli allevatori, comunque delle persone che stanno nell'entroterra, che allevano, che stanno nei campi, e soprattutto anche gli strumenti sono molto diversi. Appare questa fisarmonica, lo abbiamo detto tante volte, uomini, personaggi, musicisti come Carmelo Torres, che possibilmente casomai hanno appreso dai propri genitori, e se gli metti davanti uno spartito ti dicono frate, mettemi davanti una birra, che mo come se suona questa te lo spiego io, ma non mi mette davanti uno spartito perché forse non hai capito dove stai, oppure è una cosa che hanno imparato col tempo, ma insomma sicuramente hanno imparato prima a parlare, poi a suonare, ma forse ancora non, insomma, chiamati anche i giullari della cumbia. Perché i giullari? Perché hanno queste tre capacità, quella di scrivere i testi e suonare e cantare nello stesso momento. Accanto avranno degli strumenti, sì, di legno, ma non dei legni come la marimba, che appartengono più, diciamo, alla zona della costa. Avranno tipo il cajon, avranno dei tamburi e avranno soprattutto la, come si chiama, guaraccia? Quella che si suona così.
No,
che è come un guiro, però è fatto di una cagna. Chiquitita, sì, bueno, si mi sa che si chiama guaraccia. E quindi, insomma, noi abbiamo avuto addirittura la possibilità di parlare con Carmelo Torres al telefono, di fargli una bellissima intervista quando qui erano Falso e la Mariana, la terrorista del Savor. E insomma, non sempre si sente una persona di una certa età, come credo che abbia Carmelo Torres ormai intorno agli 80 anni, che quando io gli dico ma questa cumba tradizionale mischiata al basso e alla chitarra elettrica, lui si è fomentato e ha detto ma no, ma quella è tradizionale, ma che siga la cumbia, e se questo è com'è la modernità, che siga. E quindi, no? Il caro Carmelo ha anche una certa mente aperta, una gioia di vedere comunque una tradizione cumbiera che continua. E allora in questo caso erano live e chissà, ma anzi vogliamo fare questa, vabbè, e vediamo come va.
Ai ai ai. Ah, perché
vediamo come va, perché è un po' live.
Ai, ai, ai.
Vabbè, c'è di peggio.
Vedi tu.
Vedo io, ho fatto sto peccato.
Grande Carmelo,
come guarda. Sentite proprio 20 persone ascoltarli, tipo uno stadio intero.
Ora le vengo con una cumbia de mi inspiración que se titula Tierra de Puerta, una cumbia dedicada a mi pueblo, a San Jacinto y a los Montes de María.
San Jacinto e los Montes de María, che sentirete ricorrere nelle canzoni. San Jacinto, da cui vengono i meglio gaiteros de Colombia, la gaita, uno strumento magico di cui avremo modo di parlare.